L1 Doc presenta Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Enzo Motta.
Amici di Seven, benvenuti nella nostra nuova avventura. Non so se siete dei cacciatori di dischi, che siano LP o CD, e se vi siete mai imbattuti in una copertina con una costellazione. Beh, quella è una fotografia telescopica della nebulosa Trifida, è la costellazione del Sagittario. Non c'è alcuna altra scritta ed è il quarto disco dei King Crimson, che si chiama Islands.
Still the perfume lingers, still the spell. Time's grey hand won't catch me while the stars shine down. Untie and unlatch me while the stars shine. Full moon terror.
Abbiamo appena ascoltato Formentera Lady, lungo ipnotico brano con cui si apre proprio il lato A di questo quarto disco, di questa quarta fatica dei King Crimson. Mi viene faticoso dire King Crimson senza specificare che i King Crimson sono un concetto più che un gruppo. Pensate che nell'arco degli oltre 50 anni di vita si sono avvicendati decine e decine di artisti nelle fila, e l'unico denominatore comune è stato il fondatore chitarrista geniale, Robert Bob Fripp, il quale però per i primi dischi, diciamo fino a questo quarto, fu affiancato nella conduzione, nell'ideazione, da Pete Sinfield, che era poeta e anche curatore delle luci e delle scene dei complicatissimi e raffinatissimi settings di concerto teatrali dei King Crimson, che nacquero appunto nel 69. A loro probabilmente si deve la denominazione di progressive rock, di cui ci siamo prevalentemente occupati in queste prime puntate, che andremo a concludere la prossima volta con un altro famosissimo gruppo, ma non vi spoilerò chi sarà il prossimo protagonista. I loro primi tre dischi erano già diventati dei cult records. Il primo, che si chiamava proprio come il gruppo più o meno, era In the Court of the Crimson King, quello dove c'è anche 21st Century Schizoid Man, quello dove c'è Epitaph e Talk to the Wind, che probabilmente qualcuno di noi andrà prima o poi a proporre durante le sette tracce che caratterizzano il nostro 7 qui a L1. Poi ci furono altri importanti dischi in cui però già avvenivano i primi cambiamenti di formazione, che so, Greg Lake, che poi andò a formare gli Emerson, Lake & Palmer, già dopo il secondo disco non c'era più. Gli altri due dischi si chiamavano In the Wake of Poseidon e anche Circus, molto bello, molto difficile, forse il meno famoso dei loro primi dischi. Poi, dopo una pausa di riflessione, come sempre, ci fu questo Islands, il loro quarto disco, che venne pubblicato nel 72, tra il 71 e il 72, diciamo, perché ci fu appunto una gestazione piuttosto complicata. Sinfield, subito dopo il disco, lasciò il gruppo, che peraltro doveva prepararsi a fare un nuovo tour, insomma tutti quei problemi che si accompagnano alle turbulenze intragruppo quando si vengono a creare. Il risultato fu comunque mirabilissimo, molto rarefatto, come questo Formentera Lady, molto vario, perché c'erano proprio le due anime, quella poetica e rarefatta soprattutto di Sinfield, e quella più trasgressiva e che osava di più, che era quella di Robert Fripp. Per esempio questo Sailor's Tale, che è esclusivamente strumentale e che nel lato A seguiva proprio Formentera Lady, ce lo conferma. Sailor's Tale, King Crimson. Thank you. Sì, questo era Sailor's Tale, il racconto del marinaio, anche questo espressione delle inquietudini musicali che portarono il geniale e irregolare Fripp a inventare anche una serie di strumenti elettronici che poi vennero chiamate Frippertronics, pensi un po'. Bene, per quanto riguarda invece il brano che stiamo per ascoltare, che è quello che conclude il lato A del disco, che è Islands, il quarto di King Crimson, c'è da ricordare che ancora una volta c'è musica molto inquieta, che è più che altro figlia della composizione frippiana, ma vale la pena ricordare che chi canta non era un cantante particolarmente esperto. Dopo i primi tre dischi dicevamo che Fripp aveva completamente rivoluzionato il gruppo e dopo una serie di audizioni aveva scelto un cantante appunto che si chiama Raymond Buzz Burrell e un batterista che si chiamava Ian Wallace, entrambi ahimè passati al mondo dei più rispettivamente nel 2006 e nel 2007. Aveva anche ascoltato Brian Ferry fra gli aspiranti cantanti, che poi sarebbe stato il futuro leader dei Roxy Music, ma la cosa carina di Burrell, che ascoltiamo cantare in questo The Letters che adesso andiamo ad ascoltare, è che suona anche il basso, ma lui non era un bassista. In questi pochi mesi in cui venne arruolato per incidere Islands e poi fare la tournée per lanciarlo nei mesi successivi, dovette imparare in tre mesi a suonare il basso con l'aiuto di Fripp, che fu una soluzione in extremis, visto che lui aveva condotto un'estenuante e fino allora vana ricerca di un nuovo bassista. A quel punto si arrese all'idea di insegnare il basso al cantante, appunto, Buzz Burrell, e che andiamo ad ascoltare appunto in questo The Letters.
With quill and silver knife, she carved a poison pen, wrote to her lover's wife, "Your husband's seed has fed my flesh as if a leper's face, that tainted letter graced the wife with chokestone throat, ran to the day with tear blind to serve on boys and men. What's mine was yours is dead. I take my leave of mortal flesh.
The Letters, King Crimson, protagonisti di Sette Tracce per una Sera di Seven, una produzione L1 Doc che voi, come sapete, potete ascoltare il lunedì e il venerdì, diciamo live, a partire dalle 22 sulle varie modalità di ascolto, che poi soprattutto potete scaricare in podcast e quindi riascoltarvela at your heart's desire, al vostro desiderio in qualsiasi momento. Abbiamo concluso l'ascolto del lato A di questo quarto disco dei King Crimson e abbiamo detto di come è già molto peculiare la formazione in sé, ma anche la genesi, la nascita di questo disco lo è, come un po' tutte le prime fatiche del gruppo di Bob Fripp. Questo lato B si apre con un sardonico brano chiaramente ispirato alla musica dei Beatles, è un omaggio se vogliamo ai Beatles di Come Together, si chiama Ladies of the Road, che è una maniera anch'essa ironica di definire le groupies, che erano le ragazze che stavano sempre appresso ai gruppi rock che li idolatravano e facevano in modo di essere sempre lì presenti, insomma le fan più accanite. Bene, questo brano secondo me è il più geniale del disco, si chiama Ladies of the Road, tratto da Islands, e questi sono ancora una volta i King Crimson.
A flower lady's daughter, as sweet as holy water, said, I'm a school reporter, but please teach me. I taught her two-fingered Levite sister, said, peace, I stopped, I kissed her, said, I'm a male resistor, I smiled and just unzipped her. Thank you.
quanto è geniale, quanto è sofferto, quanto è bello da ascoltare il sax del grande Merle Collins in questo Ladies of the Road che abbiamo appena ascoltato. Disco tormentatissimo, la genesi di un po' tutti i brani, poi fa storia a sé. Per esempio il prossimo è un brano di musica classica, come potrete senz'altro capire. Si chiama Prelude Song of the Gulls ed è una composizione per complessi d'archi e oboe. È una rielaborazione di un movimento della suite numero 1 scritta da Fripp nel 67 e contenuta in un album cult introvabile a 33 giri che si chiama The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp nel 68. Questo è un disco che è inutile che andate a cercare voi cacciatori di dischi, non lo troverete mai, se lo trovate fatemelo sapere. Il brano è quello unico, diciamo, di questo genere nella variegata produzione dei King Crimson, ma vi fa capire come le capacità compositive di Fripp vadano oltre qualsiasi etichetta, qualsiasi possibilità di categorizzazione. Prelude Song of the Gulls.
Thank you.
confessate che vi siete lasciati trasportare in un ambito musicale di secoli fa, pensavate di ascoltare magari, non so, un concerto musica del Settecento. No, questa era Prelude Song of the Gulls, era esclusivamente strumentale ed era stato assolutamente composto, ma già anni prima, da Fripp, chiamandola Suite numero 1, ed era uno dei movimenti. D'altra parte, un po' tutto il disco è frutto di ripensamenti. Per esempio, il brano che abbiamo ascoltato, che concludeva il lato A, The Letters, faceva già parte di un repertorio già nella prima formazione e con un titolo diverso, Drop In, era stato inserito anch'esso in Why Don't You Just Drop In di Giles e Fripp, e quindi poi riascoltato, appunto ripensato, riformulato, riconfezionato e inserito in questo Islands. Invece proprio il title track di questo disco, che è Islands, è quello con cui quasi si conclude, dico quasi perché poi vi spiegherò perché, il disco si chiama appunto Islands, sono le isole, forse un riferimento a quanto sia rarefatta e liquida la musica che caratterizza questo brano conclusivo. Ne parleremo anche dopo, ci sono una serie di altri ospiti oltre a Fripp, Burrell, Collins e Wallace, che sono il quartetto base di questa ennesima formazione dei King Crimson. Islands, King Crimson.
Earth, stream and tree, encircled by sea, waves sweep the sand from my island. My sunsets fade, field and glade wait only for rain, grain after grain. Lovely roads mine, high weathered walls which fend off the tide, cradle the wind to my island. Gaunt granite climbs where gulls wheel and glide, mournfully cry o'er my island. My dawn bride's veil, damp and pale, dissolves in the sun. Love's web is spun, cat's prowl and mice run. Wreath snatch and briars, where owls know my eyes. Violet skies touch my island, touch me. Thank you. of stone, hungrily reach from my island, clutch sailors' words, pearls and goods are strewn on my shore, equal in love, bound in circles, earth, stream and tree, return to the sea, waves sweep the sand from my island, from me.
Islands, bellissima, conclusiva, ma non proprio. Beh, innanzitutto vi avevo promesso che avrei specificato quali erano gli altri musicisti ospiti del disco. Erano Paulina Lucas, soprano in Formentera Lady, Keith Tippett, il famoso Keith Tippett, tastierista al pianoforte, Robin Miller all'oboe, Mark Cherig alla cornetta, Harry Miller al contrabbasso, Wolf Gibson al violino. A parte comunque il solista Robin Miller, che viene appunto citato, i nomi degli orchestrali che eseguono il brano Prelude Song of the Gulls curiosamente non sono noti, non furono mai specificati. Dicevamo che in effetti sembra concludersi così, in realtà poi c'è il classico Ghost Track, il pezzo fantasma, il brano che non viene neanche citato tra i titoli, ma che di fatto nel vinile e anche nel CD era stato incluso. Inizia circa un minuto dopo la fine di Islands, quindi magari non è convinto di aver ascoltato, invece poi ricomincia, tipico del Ghost Track. 1 minuto e 36, tratto dalla seduta di registrazione di Prelude Song of the Gulls. Si odono gli orchestrali che accordano gli strumenti, Fripp che dà loro istruzioni per poi staccare il tempo dell'esecuzione. Sulla raccolta The 21st Century Guide to King Crimson Volume 1 69-74, che io ho in CD ma che credo che ormai sia in supporto fisico assolutamente introvabile, che fu pubblicata nel 2004, il frammento compare come una traccia a sé stante dal titolo Tuning Up, pensate un po'. Ed è il settimo brano, quindi ci siamo riusciti a non contravvenire alla formula. Oddio, sì, 1 minuto e 36. È il Ghost Track con cui si conclude Islands di King Crimson. Avete sentito questo chiacchiericcio, queste cose? Forse non era certo nato come disco, come brano ad essere inserito nel disco, ma lui volle fare questa ulteriore sorpresa. Non c'era ancora consuetudine per le Ghost Tracks, forse lui anche in questo caso fu un precursore. Lui, parlo di Bob Fripp, che fu veramente lui il King Crimson, fece avvicendare nei vari ruoli del gruppo ben 23 musicisti. E questo vi fa capire quanto inquieto, ma quanto assolutamente creativo e geniale lui sia stato. E probabilmente i King Crimson sono, come dire, la quintessenza del progressive rock che noi andremo per una prima parte, per un primo ciclo, a concludere con il prossimo disco che vi proporrò. Grazie per averci ascoltato, questa era Islands di King Crimson e questa è Seven. Noi ci risentiamo molto presto, grazie, alla prossima volta.
Avete ascoltato?
Seven. Sette tracce per una sera.